לא פה זיכון.
La tecnica letteraria del evangelista è quella di accompagnare e seguire un personaggio fino al momento della sua conversione e poi lo farà. Luca ha già fatto questo con Pietro, lo farà con Paolo. Dicevo che la tecnica dell'evangelista è di seguire un personaggio fino al momento della sua conversione e poi scompare di scena. Abbiamo visto allora la conversione finale, definitiva di Pietro e abbiamo visto lievitare la figura e l'importanza e comprendiamo anche il ruolo allora che Pietro ha avuto nella Chiesa primitiva. Ecco la conferma delle parole di Gesù: ho pregato per te perché tu ti confermassi nella tua fede. Quindi in Pietro si è avuta adesso finalmente l'esplosione della fede. Esplosione della fede che lo ha portato però a una scelta non facile, difficile. Ha lasciato la chiesa ufficiale di Gerusalemme, ormai retta e governata dal temibile Giacomo, e ha fatto la scelta di entrare nella seconda comunità di Gerusalemme, quella però che, come abbiamo visto dallo schema dell'Evangelista, è presieduta dall'amore, è centrata sul Vangelo e si esprime nel servizio. Quindi Pietro la sua scelta l'ha fatta, è stato liberato finalmente dalle aspettative dei giudei, cioè del Messia che doveva riformare le istituzioni e inaugurare il regno di Davide. Ma c'è però una chiesa che ancora è rimasta radicata qui e questa chiesa incomincerà a perseguitare, a controllare tutti quelli che invece fanno parte della seconda comunità, una comunità più aperta che ha sostituito alla legge lo spirito. Allora vediamo, andiamo al capitolo 15, dove l'ultima volta che compare Pietro, se non altro come voce, in un processo intentato contro i missionari che vanno ad annunziare questa buona notizia, Paolo e Barnaba, tenuto al cospetto della chiesa ufficiale di Gerusalemme. Allora, per chi vuol seguire, il capitolo 15 degli Atti. Alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non venite circoncisi, ecco di nuovo, la circoncisione, secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Vedete? La novità di Gesù ancora non ha preso radice. Quando mai Gesù ha parlato di circoncisione per la salvezza? Quando mai? Ma la comunità di Gerusalemme è una comunità che ha accolto sì Gesù e il suo messaggio, però ha cercato di inserirlo nelle antiche strutture della legge, e nella legge, per appartenere al popolo di Israele, bisognava sottomettersi al rito cruento della circoncisione. Quindi dalla Giudea sono scesi questi giudeo-credenti, quelli che seguono la legge di Mosè, cercando di armonizzarla con il Vangelo di Gesù. Intendono mettere il vino nuovo negli odri vecchi. Come dicevamo, attenzione, l'Evangelista non ci tramanda dei fatti, ma delle verità, non una cronaca, ma una teologia. Ecco perché questa parola è sempre evidente. Bisogna fare una scelta. Il vino nuovo ha bisogno di odri nuovi. Qui invece qui il vino nuovo di Gesù viene inquinato mettendolo negli odri vecchi. Quindi dicono: se non venite circoncisi secondo l'uso di Mosè, non potete essere salvi. Allora l'Evangelista ci mette di fronte a una scelta: o vino nuovo, odri nuovi, o altrimenti il vino nuovo negli odri vecchi va perso. Faccio un esempio più popolare e più comprensibile. A chi assomigliano questi che vanno a predicare la circoncisione? Sono quelli che ascoltano il Vangelo e poi si sintonizzano su Radio Maria. Uguale. Vedete che così si capisce meglio. Allora devi fare una scelta: o scegli Gesù con tutte le implicazioni, o ti rincoglionisci con Radio Maria. Ma devi fare una scelta, non puoi mettere tutte e due le cose. La circoncisione rappresenta il rito di corporazione del popolo giudaico. essendo allora venuto un dissenso e una controversia non piccola, quindi questo fatto della circoncisione ha fatto scoppiare una discussione, una polemica che rischiava di affossare la primitiva Chiesa nascente. Essendo avvenuto un dissenso e una controversia non piccola con Paolo e Barnaba, quindi Paolo e Barnaba si vede che andavano annunziando che si poteva far parte della Chiesa di Gesù senza passare attraverso i riti previsti dalla legge. Si stabilì, vedete già l'autoritarismo da parte della Chiesa, che Paolo e Barnaba salissero dagli apostoli, dagli anziani, a Gerusalemme per questa controversia. Quindi vedete come da subito la Chiesa di Gerusalemme si è mostrata nel suo volto autoritario, nel suo volto conservatore e nella sua incomprensione di accogliere il nuovo. Hanno saputo che Paolo e Barnaba vanno ad annunziare il Vangelo e non impongono la legge di Mosè, allora li chiamano subito a rapporto. Quindi venite a Gerusalemme, vedete la Chiesa, notate che Luca non sbaglia mai quando deve indicare queste due realtà, qui usa il termine Gerusalemme, la sede ufficiale, che venissero a rapporto. Gli inviati della Chiesa allora attraversarono la Fenicia e la Samaria, terre pagane, sedi pagane, raccontando la conversione dei pagani, facendo la grande gioia di tutti i fratelli. Le comunità dei credenti che sono in Fenicia e in Samaria ricevono con grande gioia la notizia della conversione dei pagani, perché sono anch'esse popolazioni pagane come la Fenicia, oppure ritenute escluse dall'azione di Dio come la Samaria, e quindi non condizionate dalla legge, per cui sono più aperte all'azione dello Spirito. Più si è lontani, e non solo geograficamente, dal Tempio di Gerusalemme, e più l'azione dello Spirito è incisiva e può essere accolta e riconosciuta. Quindi più si è lontani dal sacro, dalla religione, e più si riconosce, si accoglie e può essere incisiva l'azione dello Spirito. Allora, mentre Paolo e Barnaba passano per queste terre pagane o semipagane e raccontano quello che è accaduto ai pagani, suscitando grande gioia, il gelo a Gerusalemme. Dice, essendo giunti a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani. Nella Chiesa di Gerusalemme non ci sono i profeti, c'è l'ordine, c'è la disciplina, ci sono gli anziani e ci sono gli apostoli, ma manca la vita della comunità cristiana, manca lo Spirito, non c'è. Lo Spirito è nell'altra comunità, è nella comunità di Antiochia, dove i primi credenti furono chiamati cristiani, che era composta dai profeti, ma nella comunità di Gerusalemme sono assenti i profeti. È una comunità senza spirito, perché è una comunità impostata sulla legge. Allora bisogna scegliere o la legge o lo spirito. Non possono convivere entrambe insieme. Furono ricevuti dagli apostoli e dagli anziani e cominciarono a raccontare quanto Dio aveva fatto con loro. Mentre nelle comunità di origine pagana, abbiamo visto, si giuisce alla notizia della conversione, qui un gelido silenzio accoglie la narrazione di quello che Dio ha fatto in terra pagana. Silenzio che verrà interrotto soltanto da una forte protesta. Quindi è interessante notare che mentre i popoli pagani esultano di gioia per l'azione di Dio, la stessa azione di Dio viene accolta con freddezza da parte della Chiesa di Gerusalemme. Una Chiesa, ricordo, fondata sugli apostoli, che rimangono condizionati dalla legge di Mosè. Si alzarono allora alcuni della setta dei farisei, quindi Paolo e Barnaba, sono a rapporto, sono inquisiti di fronte alla Chiesa di Gerusalemme, raccontano quello che ha fatto Dio in silenzio, ma il silenzio viene interrotto da una protesta da parte di chi? Da quelli della setta dei farisei. Ma che ci fanno i farisei nella comunità di Gesù? I farisei che sono stati nemici mortali di Gesù. Come mai questa improvvisa conversione a Gesù? Sono i farisei che si sono convertiti a Gesù? O è la Chiesa di Gerusalemme che si è convertita ai farisei? Lo vediamo subito. Si alzarono allora alcuni della setta dei farisei che avevano creduto dicendo si deve circoncidere. Il verbo dovere, adoperato dall'Evangelista, è un termine classico che indica la volontà divina. Quindi è volontà di Dio che bisogna circoncidere cominciando a osservare la legge di Mosè. Notate, è assente Gesù, è assente il suo Vangelo. Nella comunità cristiana delle origini, ormai il sopravvento l'hanno preso i nemici di Gesù. Notate che qui reagiscono, hanno sentito dire Paolo e Barnaba che lo Spirito agisce anche con i pagani, non solo non gioiscono, ma protestano, ma non possono protestare in nome di Gesù, non possono protestare in nome del Vangelo, perché loro non credono né al Vangelo né a Gesù, loro credono a Mosè e protestano in nome di Mosè. Si deve circoncidervi comandando di osservare la legge di Mosè. Quindi per i farisei la circoncisione esprime la volontà divina ed è di obbligo divino. Si riunirono allora gli apostoli e gli anziani per esaminare la questione. Quindi la questione è molto molto grave e rischiava di naufragare veramente la Chiesa primitiva. Allora Paolo e Barnaba sono a cospetto, annunciano quello che Dio ha fatto con i pagani, i farisei protestano, si deve circoncidere, che è di volontà divina. Allora ecco che inizia una sorta di processo dove Paolo e Barnaba sono sul banco degli accusati. I farisei che svolgono il ruolo del pubblico ministero, quello che accusa, e riappare per l'ultima volta negli atti Pietro nel ruolo dell'avvocato difensore. Il giudice chi sarà? Il giudice sarà Giacomo, il fratello del Signore. Essendo nata una grande controversia, quindi non sono d'accordo, si stanno combattendo, si alzò Pietro. È importante, è l'ultima volta che Pietro compare negli Atti degli Apostoli e qui vediamo come è cresciuto questo personaggio. Quello che dice Pietro non sembra neanche di riconoscere il Pietro che abbiamo conosciuto, è un Pietro completamente diverso. La liberazione di Gesù in lui ha avuto pieno compimento. Ricordate la promessa di Gesù: io pregherò per te perché tu ti confermi nella tua fede e quando sarai confermato radiate tutti gli altri. Questo è il ruolo di Pietro. Qui troviamo un Pietro completamente nuovo. Vabbè, ricordate: alzati, uccidi e mangia. Giammai, Signore, non ho mai mangiato nulla di impuro. Le resistenze di Pietro. Qui abbiamo un Pietro completamente nuovo, perché la liberazione del Signore, la notte dell'esimo, dalla prigionia non soltanto esteriore ma la prigionia interiore, ha avuto pieno compimento. Quindi finalmente troviamo Pietro che ha accolto il messaggio di Gesù, si è liberato dell'oltre vecchio e è un Pietro rinnovato, un Pietro completamente trasformato. Si alzò Pietro e disse: uomini fratelli, voi sapete che dai primi giorni Dio ha fatto tra voi una scelta perché per bocca mia i pagani ascoltassero il messaggio della buona notizia. Il termine buona notizia significa Vangelo, e credessero. Il testo occidentale, ricordate che gli Atti degli Apostoli ha due versioni, il testo occidentale che era quello più lungo, che poi lo stesso Luca ha rivisto, e l'edizione che adesso ci abbiamo, che viene usata per la traduzione, è il testo chiamato Alessandrino. Nel testo occidentale si sottolinea che Pietro si alzò ispirato dallo Spirito. Il discorso di Pietro, attenzione, non è soltanto una difesa dell'operato di Paolo e di Barnaba, ma una rivendicazione profetica della causa dei pagani che, e per questo è importante, dovrà servire d'ora in poi come criterio di comportamento per ogni comunità cristiana. Quindi l'Evangelista cura in maniera particolare questo discorso di Pietro, perché è la base del comportamento di ogni comunità cristiana. Quindi in questo breve discorso di Pietro Luca non fa altro che concentrare e riassumere tutta la sua teologia. Vediamo: Dio, conoscitore dei cuori, ha testimoniato per loro dando lo Spirito Santo come a noi. Ricordate? A me Dio mi ha mostrato che nessun uomo può essere considerato impuro. L'amore di Dio è universale e il suo amore va offerto a tutti quanti. Dio non esclude nessuno. Quindi dando lo Spirito Santo come noi, e non ha fatto alcuna distinzione tra noi e loro, avendo purificato i loro cuori. La purificazione dell'uomo, l'appartenenza a Israele, avveniva attraverso la circoncisione, no? Avendo purificato i loro cuori per la fede. Questa è la novità portata da Pietro ed è questo il nucleo del messaggio cristiano. Quindi per Pietro i pagani, il paganesimo, è in grado di accogliere il dono della fede senza la preparazione, i condizionamenti legali del giudaismo, di sottoporsi ai riti di Mosè. Non c'è alcuna superiorità di Israele rispetto agli altri popoli. Dio concede il suo spirito agli uni e agli altri. L'amore di Dio non viene condizionato da nulla. Ricordate quando Gesù fa l'esempio dell'amore di Dio? Dice: oggi splende il sole e il sole splende su tutti. Il sole non splende mica su quelli che lo meritano, splende su tutti quanti. È l'accoglienza dell'amore quello che purifica, quello che permette la comunione con Dio, non la legge e tantomeno la circoncisione. A questo punto Pietro, e ripeto, uno rimane meravigliato, ma dice: ma davvero è Pietro quello che sta dicendo queste cose? Perché guardate fino a che punto è arrivata il suo processo di liberazione. A questo punto Pietro denuncia che tanto zelo nella difesa della legge in realtà non è altro che un'azione diabolica volta a tentare Dio. Quello che sta dicendo Pietro adesso è clamoroso. Questi farisei, i santi, che sembrano difendere tanto Dio, in realtà sono strumenti del diavolo per tentare Dio. Non ci saremmo mai aspettati da Pietro, ricordate, Pietro era stato chiamato lui diavolo, adesso capisce chi sono veramente i diavoli. Perché dunque tentate Dio? Il verbo tentare è lo stesso adoperato da Luca per le tentazioni di Gesù nel deserto. I farisei, i santi, ricordate, che osservano 613 regole, e le persone pure, le persone pie, questi zelanti difensori della legge svolgono la stessa azione del diavolo tentatore. Loro hanno detto: si deve, è volontà divina, e Pietro dice: no, è una tentazione diabolica. È tremenda la frattura che si è creata nella chiesa primitiva. Perché dunque tentate Dio imponendo un giogo sul collo dei discepoli? Ed ecco la rivelazione del fiasco, del fallimento della religione. Sentite cosa dice Pietro: che né i nostri padri né noi abbiamo avuto la forza di portare. È il fallimento. Tutte queste regole non siamo mai stati capaci di portarle noi. Perché le volete imporre anche agli altri? Quindi l'espressione usata da Pietro, questa perché tentate il Signore, è la stessa adoperata nelle tentazioni del deserto, questo diavolo del deserto. Quello che per i farisei era di diritto divino, si deve, per Pietro non è altro che una tentazione satanica, diabolica. Quello che per i difensori della tradizione doveva permettere la comunione con Dio, la circoncisione, per Pietro è quello che lo impedisce. E Pietro dice: imponendo un giogo. Il giogo è un'espressione con la quale si indicava l'accettazione della legge. Il giogo è quello che si mette sulle mucche, sulle vacche, per cosa? Per farle camminare secondo il volere dei conducenti. Quindi la legge veniva rappresentata come un giogo che si metteva sulla persona e che lo aiutava a camminare nella retta via. Ma la legge non solo non permette la comunione con Dio, ma sottometteva i credenti a un regime di schiavitù. Quindi Pietro annuncia il fallimento della religione. Perché volete imporre agli altri dei pesi che né noi, ma non solo dice noi, e né i nostri padri abbiamo mai avuto la forza di portare? Quindi quello che sta dicendo Pietro è clamoroso. Ed ecco l'annunzio: ma per la grazia del Signore Gesù crediamo di essere salvati, come anche quelli. La salvezza, cioè la pienezza di vita, non si ottiene sottomettendosi alla legge attraverso il rito della circoncisione, come pretendevano i farisei, ma grazie al dono gratuito dello Spirito Santo che Gesù ha effuso su tutti i credenti senza alcuna distinzione. Il termine qui, grazia, significa l'amore gratuito e generoso, un amore che diventa dono. La grazia è l'amore quando non rimane soltanto teoria, ma quando diventa dono. Quindi non un amore accentratore, ma un amore che si estende, che si fa agli altri. La grazia che salva è l'accettazione dell'amore fedele del Signore, che il Signore comunica a tutti quelli che lo accolgono. Quindi Pietro è andato molto al di là di quello che si sta dibattendo. Non solo i pagani non devono essere obbligati a osservare la legge, ma neanche i giudei che danno adesione a Gesù sono obbligati a osservare più la legge, perché al contrario si negherebbe l'azione del Signore. Quindi vedete che Pietro la sta dicendo veramente grossa. Quindi il problema è: i pagani devono osservare la legge? I farisei dicono sì. Ebbene, Pietro dice no, non solo i pagani non devono osservare la legge, ma neanche noi ebrei dobbiamo più osservare la legge. C'è una nuova realtà. Giovanni nel suo prologo, nel suo Vangelo, lo descrive molto bene. Dice: la legge fu data attraverso Mosè, la grazia e la verità, cioè l'amore fedele, vennero attraverso Gesù. Quando si accoglie Gesù non si è più sottoposti al dominio della legge. Quindi Pietro è andato molto al di là. Ebbene, il momento è drammatico. Quindi allora c'è questo processo, Paolo e Barnaba nel posto degli imputati, i farisei che fanno il pubblico ministero e li accusano di non far osservare loro la legge di Mosè, Pietro che fa l'avvocato difensore, ma non si occupa né più soltanto di Paolo e di Barnaba, ma si occupa di tutti loro. Ed ecco che il gelo tacque, allora tutta la moltitudine è ascoltata, sono tutti ammutoliti, non se l'aspettavano. Pietro che dice queste cose, sembra avesse segnale. Quindi c'è un silenzio glaciale, tacciono tutti quanti, perché quello che stanno ascoltando è qualcosa che non avevano mai ascoltato e tantomeno si aspettavano di sentire dalla bocca di Pietro. Ripeto, non è soltanto il problema dei pagani ai quali non deve essere imposta la legge, ma è il problema anche di quelli che sono del popolo ebraico, che devono lasciare la legge per accogliere l'amore del Signore. Tacque allora tutta la moltitudine e ascoltavano, finalmente concesso loro la parola, Barnaba e Paolo raccontare i segni e i prodigi che aveva fatto Dio per mezzo di loro. Quando ebbero taciuto, reagì Giacomo. C'è qualcuno che sta digrignando i denti, qualcuno che freme, che non gli va tutto questo, perché sembra che l'assemblea stia dando un atteggiamento di simpatia verso quello che Pietro ha detto, verso quello che raccontano Paolo e Barnaba. Reagì Giacomo dicendo: uomini fratelli, ascoltate me. Ma stanno ascoltando Paolo e Barnaba, lasciami finire. Dice: sono Paolo e Barnaba quelli che stanno ascoltando, è Pietro quello che stanno ascoltando. Reagisce Giacomo, vedete, con autorità: uomini fratelli, ascoltate me, e qui comando io, quindi sono io il capo. Ed ecco, perfido come soltanto le persone religiose sanno esserlo. Guardate cosa dice Simeone. E chi è Simeone? Il discepolo Pietro si chiama Simone, è un nome grecizzato. Allora Giacomo gli ricorda invece la radice ebraica di questo nome, cioè l'attaccamento al popolo. Non lo chiama Simone, ma lo chiama Simeone. Simeone è il nome ebraico, Simone è il nome greco. Il nome greco indica più un'apertura. Allora Giacomo ricorda a Pietro le sue origini giudaiche, l'attaccamento alla tradizione, quel Pietro che lui aveva conosciuto. Il Pietro che era arrivato a rinnegare Gesù, vuol dire rimanere fedele alle tradizioni del suo popolo. Allora cosa dice? Simeone, quindi lo chiama con perfidia, ricordandogli la sua origine giudaica, ha raccontato come da prima Dio ha voluto scegliere tra i pagani un popolo per il suo nome. Quindi gli ricorda il suo passato, e basato sulla scelta del popolo di Israele tra tutti gli altri. E sentite, qui c'è Giacomo, fratello del Signore. Ricordo, i fratelli non avevano creduto in Gesù, non l'avevano seguito. E qui si vede da Giacomo che in quello che dice non nomina Gesù, non nomina nel Vangelo, ma parla a nome della tradizione e della legge. Dice: e in questo concordano le parole dei profeti, e qui cita Amos, come scritto: dopo queste cose ritornerò e ricostruirò la tenda di Davide. Ricordate quando abbiamo visto Gesù, sempre in Luca, negli Atti, dopo la risurrezione, che convoca i discepoli che non hanno capito niente per 40 giorni. Su cosa ha parlato di loro? Ricordate? Per 40 giorni parlò del regno di Dio. Al 40esimo i discepoli gli chiedono: sì, ma il regno di Israele? Loro sperano ancora che venga ricostruito il regno di Israele, il regno di Davide. Ebbene, le parole di Gesù, acqua passata. Sentite qui Giacomo: ricostruirà la tenda di Davide, il regno di Davide, che era caduta, ricostruirò i suoi sfasciumi e la rialzerà. Giacomo crede ancora nel Cristo trionfatore, quello che viene a inaugurare il regno di Israele. Lui non crede nel regno di Dio. Affinché gli altri uomini cerchino il Signore e tutte le genti sulle quali è stato invocato il nome mio. Così dice il Signore che fa queste cose. E poi, ecco, San Giacomo potrebbe essere il patrono dei leteriani, dei tradizionalisti, notte fin l'eternità. Ecco, questo da sempre si è saputo, notte fin dall'eternità. Quindi, per dare come scontato quello che affermo, Giacomo dichiara che questo è sempre esistito, questo è avvenuto sempre. Quindi, come conseguenza di quello che è annunciato, Giacomo giudica principi non negoziabili, inamovibili, e avvalendosi dell'autorità che gli deriva dal successore di Cristo, pronunzia una sentenza che adesso vedremo. Quindi Giacomo non cita Gesù, non cita il Vangelo, ma si rifà alla credenza della ricostituzione della casa di Davide e dice: questo è noto fin da sempre. Nel mondo della tradizione si guarda sempre il passato e mai il futuro. Il mondo della tradizione è quello dove ogni novità che viene proposta viene accolta con scetticismo e con quella oscena replica che è tipico delle comunità religiose: perché cambiare? Si è sempre fatto così. È quello che dice Giacomo, notte fino dall'eternità. Perciò, ecco, notate con che autorità, io sentenzio. Lui prende la sentenza. Quindi abbiamo detto, ecco, una scena di un tribunale, Paolo e Barnaba agli imputati, il pubblico ministero rappresentato dai farisei, Pietro l'avvocato difensore, ma il giudice è Giacomo. Perciò io sentenzio con la piena autorità che non bisogna molestare quelli che dal paganesimo ritornano a Dio, ma di prescrivere loro di astenersi dalla contaminazione degli idoli e dalla fornicazione e dalla carne di animali soffocati e dal sangue. La sentenza emessa da Giacomo è solenne e inappellabile. Io sentenzio, applica ai pagani lo stesso statuto giuridico che si concedeva allo straniero residente in terra da Israele, secondo quello che prescrive il libro del Levitico. Quindi non c'è nessuna novità. Pietro si era pronunziato a favore della libertà totale non solo dei pagani ma anche degli ebrei. Invece Giacomo ritiene obbligo osservare la legge per i credenti che permetta di convivere con il vero Israele. E a chi si rifà per affermare questo, per la sua sentenza? Si rifà Gesù? Si rifà il Vangelo? Sentite a chi si rifà. Mosè, infatti, fin dalle generazioni antiche, ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe e viene letto ogni sabato. Quindi per Giacomo la legge e i privilegi di Israele continuano ad avere un valore. I pagani devono rispettarli osservando i minimi legali che rendono possibili la convivenza con i giudei secondo le prescrizioni del libro del Levitico. E quello che è clamoroso, ripeto la frase, Mosè infatti fin dalle generazioni antiche ha in ogni città chi lo predica nelle sinagoghe e viene letto ogni sabato. Per Giacomo la sinagoga continua a essere il luogo privilegiato per la lettura e l'interpretazione dei testi dell'Antico Testamento. Quindi il vino nuovo di Gesù è stato messo negli odri vecchi, si perde il vecchio e si perde il nuovo. Concludiamo da questo conflitto tra lo spirito rappresentato da Pietro, Paolo e Barnaba, che vuole piena liberazione dalla legge, e dalla legge rappresentata da Giacomo, che vuole l'imposizione, nasce un compromesso. Potremmo dire che è la nascita della diplomazia vaticana. Sentite che compromesso che fanno. Se lo spirito era per non imporre nessuna legge per i pagani che accoglievano il Vangelo, Giacomo invece e tutto il gruppo dei farisei era per imporla tutta, si arriva a un compromesso. E il compromesso viene così formulato: abbiamo deciso, attenzione alla formula che non inganni, lo Spirito Santo e noi, di non imporvi altro peso al di fuori di queste cose necessarie: astenervi dalle vivande offerte agli idoli, dal sangue, dalla carne di animali soffocati e dalla fornicazione. Farete bene a guardarvi di queste cose, state bene. Attenzione, la formula lo Spirito Santo e noi non deve trarre in inganno. Non significa d'accordo con lo Spirito Santo, ma mentre lo Spirito voleva in nessuna imposizione della legge e noi tutto, il compromesso che abbiamo fatto è questo. Quindi lo Spirito Santo e noi, lo Spirito non voleva nessuna legge, noi volevamo tutta la legge e il compromesso è quello. Quindi la prima comunità cristiana si è salvata grazie a un compromesso. E qui scompare definitivamente di scena Pietro, ma ripeto, abbiamo visto lievitare, ricordate dalle prime immagini, dei primi momenti di Pietro, questo discepolo, fino al punto che si è trasformato non soltanto in un vero credente, ma il modello di ogni credente che anche con difficoltà, anche con sacrificio, accoglie la novità di Gesù, riesce a liberarsi dalle prigionie della religione, ed ecco il Pietro che abbiamo visto. Vi ringrazio. Diventiamo a Pietro questo applauso che se lo merita. Allora, adesso ci abbiamo 15-20 minuti per qualche domanda, vedo che qui è arrivato qualcosa, e poi dopo ci prendiamo un buon tempo di relax e di riflessione prima di continuare con la celebrazione eucaristica. Allora, vedo la prima scritta: se il Tempio è dentro di noi, che scopo andare in chiesa? Non confondiamo il Tempio con la chiesa, sono due cose differenti, Il Tempio era la casa di Dio, la Chiesa non è la casa di Dio, la Chiesa è la casa del popolo di Dio. Quindi la Chiesa non è la casa dove Dio abita, la Chiesa è il luogo dove si radunano i credenti. Quindi il Tempio era la casa di Dio e con Gesù noi siamo il Tempio di Dio. La Chiesa è il luogo dove i credenti si radunano. Questa, allora, oh no, Signore mio, no. Cosa ne pensa sulle apparizioni della Madonna alle veggenti? Parliamo del Vangelo, mi invita a parlare dell'apparizione. Signore mio, no, mi fate cadere le braccia, no. Non rispondo a questa, se no mi avvilisco. È andata così bene la mattinata, per carità. Quando si possiede la parola di Gesù, non c'è bisogno di altre parole. Ricordate il lamento del Signore e profeta Geremia: hanno abbandonato me, fonte d'acqua viva, per andarsi a cercare acqua inquinata in cisterne screpolate. Quando si possiede la parola di Gesù, questa riempie e abbonda. Quando non si possiede la parola del Signore, si vanno in cerca di chiacchiere, apparizioni, visioni e robe varie, tutte cose che non hanno nulla a che vedere con Gesù. Vediamo la seconda parte. Vorrei chiederle, lei quando celebra parla ai fedeli così come parla noi o come glielo impone la Chiesa? E di chi riceve la comunione senza essere prima confessato? Cosa ne pensa? Dunque, vorrei chiedere, lei quando celebra parla ai fedeli così come parla noi? E come dovrei parlare? Non so. Adesso dopo celebreremo, vedete che è la stessa cosa. O come glielo... La Chiesa cosa impone la Chiesa? La Chiesa non impone mica, non siamo mica in un regime di dittatura, La Chiesa offre, la Chiesa propone, e quindi sta a noi. La verità rimane sempre. Il Concilio Vaticano invita a formulare la verità di sempre con un linguaggio e formule accessibile ai credenti contemporanei. Io non posso parlare come si parlava un secolo fa. La verità è quella. Ma il linguaggio è cambiato, i modelli letterari sono cambiati, allora bisogna formulare sempre la verità in modi nuovi, comprensibili alla gente. Ed è chi riceve la comunione senza essersi prima confessato, ma chi ha scritto questo messaggio si è accorto che c'è stato un Concilio Vaticano, una riforma liturgica? Da dove viene questo? Cos'è? È Padre Livio di Radio Maria che mi ha scritto questo messaggio? Prima del Concilio Vaticano, prima della riforma liturgica, la confessione era la condizione per accedere all'Eucaristia. Ma poi con la riforma liturgica non più questo. Sono sacramenti separati. Nell'Eucaristia c'è già il perdono delle colpe, con un'insistenza che neanche un testone come Pietro avrebbe avuto difficoltà a capire. Quando all'inizio dell'Eucaristia, cosa si fa? Si chiede perdono al Signore per le proprie colpe. E qual è la formula che recita la Chiesa? Dio che è Padre Onnipotente ha misericordia di voi, perdona? E già potrebbe bastare, no? Quindi già all'inizio dell'Eucaristia si chiede perdono e si perdona per essere a posto con il Signore, già all'inizio dell'Eucaristia. Ma poi andando avanti nel riformulare per rendere attuali le parole di Gesù, prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue, versato per voi e per tutti in dei peccati, in cancellazione dei peccati. Se qualcuno proprio ancora non si fida, non l'ha capita, prima di ricevere la comunione, agnello di Dio che togli, anche Pietro lo avrebbe capito. Allora, se ci sono domande, interventi, mi scuso perché ho scritto, l'ho preso un po' in giro, ma così amorevolmente. Sì. Si riforma un occhio di bene e il male. Non fa parte, almeno della mia esperienza dei Vangeli, tutto questo aspetto. L'esperienza dei Vangeli è positiva. C'è un Signore, Dio, che mi chiede, accoglimi. Io dico, ma hai visto bene? Sì, sì, accoglimi. C'è un dato di partenza fondamentale per iniziare a muovere i piedi col messaggio di Gesù. La consapevolezza che il Signore ci ha scelti, ricordate quando ci ha scelti come figli adottivi, ci ha scelti perché? Perché peggio non ha saputo trovare. Lo dice San Paolo. Paolo dice, guardate, sapete perché il Signore vi ha scelto? Perché peggio non ha saputo trovare. Ricordo tanti anni fa, quando predicando esercizi spirituali a delle suore, iniziai gli esercizi spirituali con questa parola. Sapete, sorelle, perché il Signore vi ha scelto? E già le vedete tutte contente, una cosa per la mia virginità, per la mia preghiera. Dico, perché peggio non ha saputo trovare. Se non c'è questa consapevolezza, non c'è cammino di crescita cristiana. Quando a Francesco, l'altro frate Masseo, gli dice, ma Francesco, ma senti perché tutti a te? Non sei bello, non era bello Francesco, non sei istruito, non sai parlare, ma mi sai dire perché cavolo tutta la gente viene da te? Francesco ci ha pensato un attimo, poi dice, alzato gli occhi al cielo, aperto le braccia, ha detto, perché il Signore, guardando su tutta la terra, non ha trovato uno peggio di me. Questo è importante per iniziare ad accogliere il Vangelo. Quindi il Signore a me, ma visto bene, a me, con tutti i limiti che ho, con tutti i difetti che ho, mi chiede, accoglimi. Accoglimi per cosa? Voglio fondermi con la tua vita e dilatare la tua capacità d'amore. E Paolo, che ha capito molto bene, dice, e noi portiamo questo tesoro in vasi da niente, in vasi di coccio, in vasi da niente. Quindi questo è fondamentale. In noi ci sono degli aspetti buoni, degli aspetti negativi, non sta a noi eliminarli, ma sta al Padre. Quando noi accogliamo il Padre, Lui si fonde dentro di noi, dilata la nostra capacità d'amore, e se ci sono delle cattive tendenze, se ci sono degli aspetti negativi, se ci sono dei difetti che Lui vede di essere di ostacolo per la dilatazione di questo amore, è Lui che ci pensa a eliminarli, non noi. Lo dice Gesù quando nel Vangelo di Giovanni, nel capitolo 15, Gesù parla dell'immagine della vita ai tranci, dice ogni trancio che porta frutto, il Padre lo purifica. Non il trancio, neanche gli altri tranci. Io invece ho degli aspetti che considero negativi. C'ho dei difetti, c'ho delle tendenze, c'ho dei limiti, ma io non devo occuparmi, perché nel momento che io mi occupo, centro su me stesso e non c'è nulla di peggio che centrarsi su se stesso. E il Signore mi dice, tu procura di amare gli altri, Se in te ci sono degli elementi che impediscono la crescita di quest'amore, il Padre ci pensa a lui eliminarlo. È la piena serenità. Quindi non c'è questa lotta tra il bene e il male, ma che è finito. È la piena serenità. La mia unica preoccupazione, svegliandomi al mattino, oggi cosa posso fare per rendere felici le persone con le quali vivo? Oggi cosa posso fare per rendere felici le persone che incontrerò? In questa crescita d'amore c'è la risposta di Dio. Se Lui vede che certi elementi della mia vita sono di impedimento, ci pensa Lui a eliminarli. Quindi la vita del credente è una vita serena, non è quella fatta di penosi sforzi, di chissà quali inutili combattimenti tra il bene e il male, no, cioè orienta la tua vita per il bene degli altri. Se c'è in te qualcosa di negativo, il Padre ci pensa a eliminarlo. Questo dà la piena serenità.
Allora, Alberto, due cosine brevissime. Nel processo a Pietro si è ripresa tutta l'autorità. Giacomo, fratello del Signore, con la tua opinione, la Madonna dopo Gesù ha avuto molti altri figli? Questa è la prima domanda. La seconda, tornando sempre su Pietro, ma Pietro, se è per lui il Signore, ha autorizzato che dopo Pietro, nel sogno di Pietro, salisse al tracello come il Papa?
Allontana un po', sono, mi impongono.
Adesso lo senti meglio?
Sì, se, allontana un po', ecco, se
così va bene.
La prima l'ho capita, quella della Madonna, della seconda
la seconda, su Pietro, se Pietro, o chi per lui, anche il Signore, ha autorizzato che nel sogno di Pietro salisse al tracello come i Papi. Sono autorizzati dal Signore, è un'istituzione del Signore o l'hanno deciso loro che è una volontà del Signore?
Allora, la prima, dunque, nel Vangelo si parla chiaramente di fratelli e sorelle del Signore, si parla chiaramente. Questo ha creato imbarazzo fin dai primi momenti della Chiesa primitiva e fu San Girolamo che cercò una risoluzione dicendo che sì, si chiamavano fratelli quello che erano cugini, ma gli evangelisti, che sono dei grandi letterati, conoscono bene il greco, e se erano cugini avrebbero adoperato il termine che indica cugini. Loro adoperano il termine fratello, quindi si tratta di fratelli di Gesù. Allora il problema è: sono fratelli nel senso carnale di Gesù? La risposta è no, perché del nome di questi fratelli di Gesù si trova il nome delle madri, quindi non possono essere fratelli carnali di Gesù. Allora ci si chiede come mai si usasse questa espressione fratelli di Gesù. Probabilmente perché nella Chiesa primitiva, essendo ritenuti tutti quanti figli di un unico padre, tra di loro si chiamavano fratelli. Quindi esistono questi fratelli di Gesù, però del nome di questi fratelli c'è il nome delle madri, Maria anche loro, Maria madre di Giacomo, eccetera, quindi non possono essere fratelli nel senso stretto, carnale, diciamo. Noi abbiamo il Vangelo, poi dopo c'è una Chiesa che si costituisce, che si prolunga nel tempo e alla figura del Pietro, e piano piano sono succeduti i suoi successori come centro di unità, come centro, ricordate la comunità cristiana secondo Luca, che è presieduta dall'amore. Quando diciamo che la Chiesa è madre, significa questo: è una Chiesa presieduta dall'amore, centrata sul Vangelo e che si esprime nel servizio. Dopo, queste sono state formulazioni storiche del messaggio di Gesù, ma questo è bello, perché il Signore non ci ha mica dato un prodotto confezionato e vuole dei ripetitori. Gesù ha dato l'inizio alla sua comunità, ma poi ha tanta stima degli uomini e dona loro la capacità e la libertà di creare quelle strutture che nel tempo aiutino ad agevolare la divulgazione di questo messaggio. Quindi il Signore non ha dato un'organizzazione stretta da perpetuare, ha dato l'inizio alla sua comunità, ripeto, presieduta dall'amore, centrata sul Vangelo che si esprime nel servizio. Poi la maniera di sviluppare, di crescere e di prolungare questa Chiesa, questo è il compito del Domino.
Una cosa importante: ho letto un tantino da Gesù e per Gesù, non ho capito bene però se sono Lucifero e Belzebù la stessa persona o demoni? effettivamente, ecco, vorrei sapere da te che cosa e che differenza c'è tra questi.
Sì. Non pretendo di dare una risposta esauriente, completa alla domanda, perché è molto molto complessa, soltanto alcune indicazioni, perché noi purtroppo nel linguaggio popolare, noi un po' l'ignoranza, un po' la confusione, facciamo una confusione incredibile tra personaggi. Pensate soltanto alla confusione che facciamo tra angeli e cherubini. Quante volte mi è capitato di assistere a una mamma, a un genitore col bambino e vedere la persona, che bello, sembra un cherubino. Io dico, fortuna che i genitori non sanno chi sono i cherubini, se no i cherubini erano dei mostri. Erano mostri. I cherubini erano degli esseri semidivini che avevano il corpo animale e il volto umano, tipo, non so, la Sfinge. Quelli sono i cherubini. Quindi, quando dice è un cherubino, dico, speriamo che i genitori non sappiano chi sono i cherubini, ma per noi dire cherubino e angelo è la stessa cosa. Ugualmente nel linguaggio popolare dire diavolo e dire demoni sono due nomi della stessa realtà, non così. Allora la Bibbia è scritta in ebraico. In ebraico c'è un termine, Satan, che in ebraico significa avversario, nemico, e indica una persona. Per esempio, quando i filistei si accorgono che nel loro campo si è infiltrato Davide, dice c'è un Satan in mezzo a noi, c'è un nemico, c'è un avversario in mezzo a noi. Questo Satan poi riappare nella Bibbia, nel libro di Giobbe, non come il diavolo che poi dopo noi abbiamo conosciuto, ma come un solerte funzionario della corte divina. E Israele per 3 secoli è stata sotto l'influsso dell'impero persiano e ha assunto modi culturali di pensare e immagini dell'impero persiano. Nell'impero persiano, a corte, c'era un importantissimo personaggio che era chiamato l'occhio del re. Oggi lo diremo l'ispettore generale. Cosa faceva questo occhio del re? Girava tra le province, guardava il comportamento dei governatori e dell'altra gente, poi ne riferiva all'imperatore dicendo quel governatore si comporta bene, merita un premio. Guarda, quel governatore si comporta male, eliminalo o addirittura uccidilo. Questo era l'ispettore generale. Allora nel libro di Giobbe c'è la corte divina dove il Signore riceve i suoi figli e tra questi c'è anche il Satana che, ripeto, è un solerte, zelante funzionario della corte divina. Questo è il Satana. E Dio si compiace, dice, hai visto Giobbe? Sulla terra non c'è un uomo bravo come lui. Guarda quanto è bravo. Il Satana che fa gli interessi del suo re gli dice, è per forza bravo, gli va tutto bene. È ricco, c'ha tanti figli, i campi producono bene, è facile quando tutto va bene essere una persona pia, ma se gli andasse tutto storto? E il Signore accetta la sfida, dice vabbè, mandagli la sorte. In un attimo, nello stesso tempo, a Giobbe si bruciano i campi, muore tutto il bestiame, muoiono i figli, crolla la casa, sopravvive la moglie e tutte le disgrazie nello stesso tempo. E quindi la moglie sopravvissuta al crollo della casa poi sarà il tormento del povero Giobbe, perché lo tormenterà fino alla fine. Dice, hai visto? Pregavi, eri bravo, hai visto la ricompensa, hai visto cosa ti ha giovato essere buono. Quindi la moglie è stata un tormento del povero Giobbe. Quindi questo era il ruolo del Satana. Quindi il ruolo del Satana nella corte divina era quello di il ruolo del Satana è quello di accusatore degli uomini nei confronti di Dio. Nel Vangelo di Luca, quando Gesù manda i 72 discepoli ad annunziare la buona notizia, e qual è la buona notizia? Dio non è come l'avete creduto. Dio non è buono, Dio è esclusivamente buono. A tutti, meritevoli o no, mostra il suo amore. Quando ritornano dicendo l'effetto di questo messaggio, cosa dice Gesù? E io vedevo il Satana cadere dal cielo come una folgore. Cioè, il povero Satana è rimasto in cassa integrazione, disoccupato, perché il suo ruolo era spiare gli uomini sulla terra, andare da Dio e dire: guarda, quello ha peccato, vuoi che lo castigo? Ma ha trovato un Dio diverso, ha trovato il Padre di Gesù che non gli interessa il comportamento degli uomini. Lui, come descrive Luca, è benevolo verso gli ingrati e i malvagi e a tutti dimostra il suo amore. Allora il povero Satana è inutile che accusa gli uomini presso Dio. Perché? Perché tanto Dio è indifferente al comportamento degli uomini, a tutti comunica il suo amore. Nel libro dell'Apocalisse si dirà: è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli. Questo è il Satan in ebraico. Nella traduzione greca Satan viene messo con diabolos, da cui il nostro diavolo. Quindi significa un nemico, un avversario, e abbiamo visto che Gesù lo riferisce sia a Pietro che a Giuda. Quindi Satana e diavolo sono la stessa realtà, uno il nome ebraico e l'altro la traduzione greca. Diverso è i demoni. Chi sono i demoni? Il termine demoni non esiste nella lingua ebraica, ma nella Bibbia, come riminiscenze della mitologia, ci sono circa 18 volte degli esseri che appartenevano al mondo mitologico. Chi erano questi esseri? Sappiamo tutti chi sono: i fauni, le sirene, i centauri, le arpie. Erano tutti esseri del mondo mitologico. Quando la Bibbia dall'ebraico venne tradotta in greco, in una società più evoluta, in una cultura molto più emancipata, dove non si credeva più a questo mondo mitologico popolato da questi esseri strani, i traduttori, le 18 volte che hanno trovato appunto le sirene, i fauni, i centauri, le arpie e via via, lo hanno tradotto sistematicamente con il termine demoni. Quindi i demoni sono frutto di una traduzione dall'ebraico al greco. Allora nel Vangelo troviamo sia Satana che i demoni, da non confondere, sono due realtà diverse. Per Satana si intende un avversario di Dio e degli uomini, e i Vangeli lo personificano con l'immagine del potere. Mentre Dio è amore che si fa servizio degli uomini, il Satana è il potere che li domina. Quindi quelli che sono i partitari del potere sono i Satana. Diverso i demoni. I demoni vengono rappresentati dagli evangelisti come l'accoglienza di un'ideologia che rende refrattari o impossibilitati ad accogliere il messaggio di Gesù. L'annuncio del messaggio di Gesù libera le persone da questi demoni. Nessuna persona nei Vangeli è posseduta dal diavolo, ma posseduti dai demoni. Sono due realtà completamente differenti. Bene, se si è posto per l'ultima, poi facciamo la pausa per l'Eucaristia. Sì.
Per cui, questo rapporto tra Pietro e Paolo è un rapporto effettivamente reale, cioè nel senso che effettivamente è così, oppure visto che Paolo fortemente sosteneva che la legge che non salvava, ma era appunto la legge che non salva, ma è mentre Pietro si andava a continuare invece su questo versante. E poi la seconda cosa, il fatto che soprattutto ed è cosa posto che Pietro compagna, forse Luca ci può dire che Paolo, a quel punto, il timoniere della Chiesa, è il vero fondatore del cristianesimo?
No, dunque scompare, perché secondo lo stile di Luca lui segue un personaggio fino a quando si converte. Dal momento che si è convertito non gli interessa più. Lo stesso ha fatto con Paolo. Paolo chi è? Paolo è un pentito, e come tutti i pentiti è una persona radicale. Paolo era fariseo, era zelante e osservante di tutta la legge. Eppure, quando ha conosciuto Gesù, c'è un'espressione per uno che era un fanatico, osservante della legge, che è incredibile, dice: quando ho conosciuto Gesù ho reputato tutto questo, e i traduttori traducono escrementi, ma il termine è merda. Pensate, Quello che per lui era importante una volta che ha conosciuto Gesù era escrementi, era niente. Quindi la novità di Gesù è entrata in Paolo in maniera radicale, al punto che, pensate, lui, un fanatico difensore della legge, arriva a parlare che Gesù ci ha liberati, ed è una bestemmia, dalla maledizione della legge. Maledizione della legge. Tu che eri osservante della legge dici che la legge è una maledizione? Sì, perché era la legge che impediva alle persone di accogliere l'amore di Dio. Quindi in Paolo ci abbiamo un pentito, e come tutti i pentiti è molto radicale, è demente, mentre Pietro abbiamo visto che il suo cammino è stato progressivo, è stato con tentennamenti, ci aveva dimostrazioni di aperture, ma temeva questa chiesa guidata da Giacomo. Quindi quando c'erano quelli di Giacomo si comportava in un'altra maniera, e Paolo glielo rifaccia. Ma tutto questo, ecco, tutto questo, vedete, è positivo, perché ci fa comprendere che fin dall'inizio nella chiesa c'è stata una dialettica, c'è stato un confronto, c'è stato un dialogo tra le parti, e questo che ha costruito la chiesa. Guai a quella chiesa dove esiste soltanto una voce che chiede agli altri di essere soltanto ripetitori. Neanche Gesù l'ha fatto. Termino con questa immagine molto bella di Gesù, che può essere l'augurio per noi. Quando Gesù, nella preghiera che fa a Dio, ti ringrazio Padre per tutti quelli che crederanno, e pensate cosa dice: grazie alla loro parola. È strano questo. Gesù avrebbe dovuto dire: io ti ringrazio Padre per tutti quelli che crederanno grazie alla mia parola, è la parola di Gesù. No, crederanno alla loro parola. Cosa vuol dire Gesù? Gesù non vuole dei ripetitori della sua parola. Se Gesù avesse voluto dei ripetitori, inventava dei papagalli, lo inventava anni prima il registratore. Gesù non vuole dei ripetitori della sua parola, ma vuole persone che hanno accolto la sua parola. E siccome ognuno di noi è diverso in tutte le maniere, questa parola in ognuno di noi fiorisce in forme nuove e creative che l'arricchiscono. Quindi io non sono qui per annunziare la parola di Gesù, per ripeterla esattamente come Gesù l'ha detto, ma la parola di Gesù che ho fatto mia, ho arricchito con le mie esperienze, e questa va proposta. Quindi Gesù ci chiede oggi di prendere questa buona notizia, ma poi far sì che ognuno di noi diventi la buona notizia che gli altri si attendono. Allora, tra una mezz'oretta, il tempo di riprenderci in forza, e continuiamo con la celebrazione della Eucaristia. Io vi ringrazio. Alcuni avvisi per continuare, se volete, questo dialogo. Allora, abbiamo un sito internet che è studibiblici.it, dove potete trovare tantissimo materiale, ma veramente tanto, di conferenze, di scritti, di filmati. In particolare abbiamo un appuntamento settimanale ogni giovedì, adesso la prossima volta però sarà di mercoledì, alle 20 leggo e commento in diretta il Vangelo della Domenica. Vi potete collegare, io leggo e commento, voi mi vedete, e attraverso, si chiama il chat, cioè i messaggi, voi mi potete mandare i vostri commenti, le vostre richieste. È un appuntamento molto bello, ci sono già diversi da voi che si collegano qui dalla Sardegna. Quindi ogni giovedì, ma la volta prossima sarà mercoledì alle 20, c'è questo appuntamento della diretta del Vangelo, una maniera per entrare in contatto. Poi per i giovani siamo su Facebook, su YouTube, su live stream, su tutto quello che serve per diffondere la buona notizia. Vi ringrazio, buona domenica.
Hai spento? Ah no.